Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo la pace e la misericordia di Dio su tutti gli uomini più sofferenti in questo momento. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 14, versetti 12-21. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre, e qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti ed io osserva, questi è colui che mi ama. Chi mi ama, chi ama me, sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Il brano che oggi consideriamo va dal versetto 12 del capitolo 14 fino al 21. E vediamo come, penso, i primi tre versetti concludono la parte precedente sulla fede, e comunque sono legati alla parte precedente attraverso l'espressione le opere. Troviamo nel versetto 11, credete almeno le opere, e poi dice che ne farà di più grandi di opere chi crede in lui. Quindi cambia l'argomento, si può dire, cioè riguarda la preghiera del discepolo, ma è comunque connesso con il discorso precedente sulla fede in Gesù. E mentre dal versetto 15 inizia un tema che è quello dell'amore per lui, come premessa, ecco, l'amore per Gesù, e vediamo che difatti al versetto 24, ma anche prima, anche al versetto 21, ecco, ripete la stessa frase, mostra cioè che quello è il tema principale di questa parte. Ecco, vediamo insieme sia i versetti dal 12 al 14 sulla preghiera, sia versetti successivi sull'amore per Gesù.
Mi sono chiesta che cosa sono queste opere più grandi che i discepoli possono compiere. Chi crede in me, chi crede in Gesù, ecco, compirà opere che compio io, ma ne farà anche di più grandi, no? E così, allora, sì, mi sembrava appunto che queste opere più grandi possa essere l'annuncio del Vangelo, la conversione dei popoli, cioè la testimonianza, cioè il dare la vita come lui per la salvezza del mondo. Cioè fare come lui ha fatto è poi un dono che viene dall'alto e che mi sembra ci sono delle condizioni, sia la fede in lui, chiedere in nome di lui, quindi la preghiera, la fede, la preghiera e poi la comunione con lui, perché se chiederete qualunque cosa nel mio nome io la farò. Poi nel commento che ho letto lo Zevini dice che appunto che portava l'esempio che quando Pietro dopo la Pentecoste fa l'annuncio si convertono 3.000 uomini, questa è l'opera più grande del compiere i miracoli, portava questo esempio, però poi non so. Poi un'altra cosa che mi colpiva era questo osserverete i miei comandamenti, cioè sia al versetto 15 che al 21, no? Che se mi amate, cioè l'amare non è un sentimento, così, sentimento, c'è anche sentimento, ma è il fare, secondo me, l'osservare i comandamenti. Lo dice due volte, quindi mi sembra, ecco, che... cioè, che abbia questo spessore, ecco.
Ma al versetto 12 dice perché io vado al Padre. Mi sembrava la prima volta che lo dicessi in modo così bello netto, senza dei giri, tanto appunto prima gli hanno tanto chiesto ma dove vai, no? Come facciamo a conoscere la via se non sappiamo dove vai? E qui lo dice in modo proprio molto lineare, ecco. E quello che fa impressione intanto è che loro a questo punto non intervengano. E poi mi sembrava che, come sempre, forse il Vangelo di Giovanni dice una cosa, ma poi c'è un immediato scatto in avanti, perché dice che appunto a quel punto lì, visto che lui va al Padre, qualunque cosa si chiede, lui la farà. Perché lui è là, no? Perché lui è andato al Padre. E poi anche il versetto 16, quando anche qui mi sembra una cosa nuova, perché salta fuori il Consolatore, no? Che è lo Spirito di verità. Cioè mi sembra che stiamo nuotando in cose enormi, ecco. E ogni tanto ci sono queste frasi dette molto lapidarie, vado al Padre, no? Vi mando il Consolatore, che da una parte aprono e ci fanno capire tutto, dall'altra parte però ci si rende conto appunto di essere totalmente impreparati, direi, perché mi sembra che ci stia introducendo in luoghi molto, molto alti, ecco. E sottolineo solo un'altra cosa, che prima diceva appunto io vado al Padre, quindi qualsiasi cosa chiederete io la farò, e invece qui riguardo al Consolatore dice che è lui che prega il Padre perché venga l'altro Consolatore. Cioè mi sembrano, insomma, delle dimensioni molto alte.
Ancora per stare sui primi versetti, questa frase così solenne sulle cose più grandi, anch'io lo sentivo molto compatto con quelli successivi, cioè le cose più grandi mi pare che vogliano essere quelle che chieste nel nome di Gesù lui stesso farà essendo al Padre, quindi non come delle frasi accostate ma come una che spiega l'altra, la potenza quindi anche della preghiera grazie alla mediazione di Gesù glorificato. Alla fine poi del 14 è anche, diciamo, una certa enfasi: io lo farò. Se mi chiedete qualcosa nel mio nome io la farò, quindi è una promessa di un'efficacia che ancora riposa poi però sulla potenza di Gesù stesso. Dei versetti successivi sì, anch'io sentivo lo stacco, perché entra il tema dell'amore e lo Spirito, il dono dello Spirito Santo è ancora un dono ottenuto per mediazione di Gesù, è qualche cosa, però sembra appunto un elemento, una nuova parte di questo discorso che sta facendo Gesù. E io mi chiedevo anche, è qualcosa di distintivo questo dono dell'amore? Se mi amate, questo amore sarà misurato dall'osservanza dei comandamenti, e io pregherò il Padre che vi dia il Consolatore. Questo Consolatore è un dono specifico, un dono che il mondo non può ricevere, non lo conosce. Quando dice voi lo conoscete, nel versetto 17, usa queste due frasi, una al presente e una al futuro, perché rimane presso di voi e sarà in voi. E altre volte si è inteso così perché adesso lo Spirito, con la presenza di Gesù, è presso di voi, vicino, ma quando io vi avrò lasciato, questo dono sarà qualcosa in voi, sarà una presenza più interiore, cioè lo Spirito come continuità della presenza di Gesù, lo Spirito che abita Gesù, che è presente, vicino, diventa un dono poi di interiore, diventa una presenza meno evidente forse, e comunque specifica, un dono specifico per chi nel rapporto con Gesù.
Faccio un passo indietro un attimo sulle cose che sono già state, secondo me, molto chiaramente spiegate dagli interventi precedenti. Volevo aggiungere il parallelo al versetto 12, quando dice ne compirà più grandi perché io vado al Padre, e mi sembrava che chiarisse ancora questo ruolo di Gesù per noi alla destra del Padre, il capitolo 2 della prima di Giovanni, quando dice se qualcuno ha peccato abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il giusto.
Mi sembra che questi primi versetti, dal 12 al 14, siano come l'inaugurazione di una nuova umanità, cioè che l'uscita dalla vita terrena di Gesù produca quasi un uomo nuovo, che attraverso di lui possa fare un cambiamento proprio di natura dell'umanità.
In quest'onda c'è un parallelo molto bello nel Vangelo di Matteo, dove si dice, capitolo 21, quando Gesù, dopo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, ingresso come re, accolto dalla folla con il grido Osanna, eccetera, dice, c'è poi appunto secca il fico, vedendo ciò i discepoli rimasero stupiti e dissero, come mai l'albero di fichi è seccato in un istante? Rispose loro Gesù, in verità io vi dico, se avrete fede e non dubiterete, non solo potrete fare ciò che ho fatto a quest'albero, ma anche se direte a questo monte, levati e gettati nel mare, ciò avverrà. E tutto quello che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete. Allora la domanda è, ma questo è possibile a chiunque, oppure è riservato agli undici soltanto? Allora io mi sono data questa risposta, che evidentemente questi tempi in cui vivono i discepoli è un tempo unico, e quindi compiranno cose straordinarie, perché appunto la gente veda e si converta, come diceva la Maria Gemma, compiendo un miracolo ancora più grande, cioè la conversione. Però io penso che questa cosa si possa applicare ai discepoli anche dei tempi futuri, insomma dei nostri tempi, perché anche se appunto, ce lo siamo detti tante quelle volte, anche se i miracoli non si vedono, comunque bisogna sempre pensare che il Signore esaudisca la preghiera fatta con fede, qualsiasi essa sia.
Questa pericolpe di oggi penso che, come ovvio, vada inquadrata nel discorso della lavanda dei piedi, della cena della lavanda dei piedi, che inizia proprio così, come oggi il versetto 12 dice: Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, e dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E poi parla della lavanda dei piedi. Io credo che, e poi continuerà dicendo: vi ho dato l'esempio perché anche voi facciate lo stesso. Io credo che questo amore vada inquadrato in questa consapevolezza che ha Gesù, nella quale anche oggi dice: io vado al Padre, ma passando appunto da questo mondo al Padre attraverso la croce. E credo che questo amore che chiede forse è principalmente l'amore dei suoi, della sua comunità, dei suoi discepoli, quindi anche un amore di lavarsi i piedi gli uni gli altri. Ecco, bisogna capire cosa vuol dire fino in fondo anche questa parola, perché io personalmente l'ho sentita tante volte, ma non so se l'ho capita fino in fondo, ecco. Per cui credo che sia importante capire che questo discorso è tutto nella consapevolezza di Gesù che va verso il Padre e deve affrontare la passione.
Io non si potrebbe, le cose dette si potrebbero riprendere, riannellare, diciamo, sempre sotto anche la prospettiva di ciò che lega i discepoli a Gesù, dal momento che poi non sarà più coi discepoli. E questi testi sono scritti proprio per questo, sono ciò che garantisce, ciò che Gesù garantisce ai discepoli, è un legame speciale. Dal momento che, come per gli altri, diciamo, dice, così anche per i discepoli ci sarà una, anche se qui sembra contraddirlo con l'espressione, non lo vedranno più, non avranno più lo stesso tipo di rapporto. Vedremo che questo è un tema che continua fino al capitolo 16 compreso, e poi anche nella preghiera di Gesù. Qui mi sembra che se si legge così, i versetti 12, 13, 14 introducono una prova, perché Gesù la prima cosa che dice è: credete in Dio, se credete in Dio, le sue promesse, dovete credere anche in me. Sono le stesse, quel che io faccio lo fa Dio in me. La fede qui è proprio questa, no? Vedevamo molto bene, almeno credetelo per le opere, versetto 11, e poi le opere sono una prova che poi introduce a questa fede, che veramente tutto ciò che Dio fa, tutto ciò che il Padre fa, anche Gesù lo fa, perché ha lo stesso potere che del Padre, il Padre gli ha dato di avere la vita in sé, eccetera, e questo dobbiamo credere. E qui ci sono le prove, sono le opere di Gesù, i suoi miracoli, e ne farà di più grandi Gesù di miracoli attraverso la preghiera dei discepoli, e questo sarà una prova. Ora qui siamo tutti, almeno io qui posso dire una cosa non giusta, diciamo, non sono affatto sicuro, ma la mia impressione è siamo tutti un po' imbarazzati, no? Questi versetti 12, 13, 14 hanno dei paralleli molto precisi nei sinottici, Tanto che si potrebbe quasi sostenere che, anche se con formulazione diversa, in questo passo l'Evangelo di Giovanni conosce i sinottici, che sono gli stessi, e che parlano della preghiera efficace, ed è una preghiera senza limiti: chiedete qualunque cosa, io la farò. E questo è quello che dice. E questo è quello che dice. Io penso le cose maggiori, sì, saranno forse la conversione, perché andiamo a cercare cose che... Ma chi sta parlando dei miracoli veramente? Sarà anche quello un grande miracolo. Ecco, io non discuto questo. La mia impressione è che qui la promessa è quella che chi prega ottiene cose ancora più grandi dei miracoli che Gesù ha fatto lungo la vita. Non perché il discepolo è più capace di Gesù, ma perché Gesù va al Padre. È vero che il Padre è in Gesù e Gesù è nel Padre anche della sua vita terrena, ma c'è anche una differenza. Se Gesù dice vado al Padre, c'è una differenza. Andando al Padre acquista un potere ancora più grande. E questo c'è sempre questa precisazione che è tipica in bocca a Gesù, ne vediamo nel Vangelo di Giovanni. Gesù precisa che è lui che farà il miracolo, ma è il Padre che sarà glorificato. È il Padre che nel Figlio sarà glorificato. Gesù ci tiene a questo, che non è lui che riceve gloria, ma facendo lui il miracolo è Dio, è il Padre che riceve gloria. Questo l'abbiamo già visto tante volte, è tipico, ecco, della umiltà di Gesù, potremmo dire, un'umiltà, diciamo, essenziale, fondamentale, per cui tutto ciò che quello che Gesù fa ricade a onore, a gloria del Padre. E poi dopo il discorso, anche mi sembra anche qui, e ciò che lega i discepoli a Gesù è l'amore, l'amore per Gesù, la fede in Gesù, l'amore per Gesù. E se i discepoli ameranno Gesù e lo dimostreranno con l'ubbidienza ai suoi comandamenti, e poi ce n'è uno dei comandamenti che ha già ricordato e lo riprenderà, che sta sopra tutti gli altri, che è l'amore reciproco, se faranno così avverrà che non saranno soli, perché pregherà il Padre. Se Gesù prega, sicuramente il Padre ascolta e gli darà un altro paraclito. È molto interessante il testo citato prima da Barbara, prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 1, è da lì che impariamo che Gesù ha il titolo di paraclito. Se uno avesse solo il Vangelo, si potrebbe chiedere perché dice un altro paraclito, dando per scontato che il primo paraclito si sappia chi è, mentre nel Vangelo non se n'è mai parlato, il che fa presupporre che certe parti del Vangelo siano scritte dopo la prima lettera di Giovanni. Vabbè, questa è una cosa che può interessare fino a un certo punto, ma può essere molto interessante perché per capire certe espressioni del Vangelo bisogna leggere la prima lettera di Giovanni. È nella prima lettera di Giovanni che Gesù ha il titolo di paraclito, cioè di intercessore, di avvocato, di consolatore presso il Padre. Abbiamo un avvocato presso il Padre, dice Paraclito, è un avvocato verso il Padre che prega per noi, ottiene per noi il perdono. Gesù promette un altro paraclito che stia presso di loro. I discepoli non saranno soli, avranno un legame, la premessa è l'amore per Gesù e l'osservanza dei comandamenti, mi sembra. E poi c'è anche il versetto 18, cosa vuol dire 18-19? Non vi lascerò orfani, verrò a voi. Io non sono sicuro che voglia dire che è lo Spirito, forse qui è le apparizioni, perché il versetto 19 parla di un breve tempo in cui il mondo non lo vedrà neanche dopo, ma i discepoli lo vedranno. Ecco, non so, questo è un punto anche, sono tutti elementi, ecco, che mi sembra che promettono ai discepoli la garanzia di un rapporto profondo con Gesù, anche nella situazione in cui Gesù non ha ancora completato la sua opera e quindi non è con noi in questo senso, però qui abbiamo appunto la promessa: in quel giorno conoscerete che io sono nel Padre. Qual è quel giorno? Ecco, questo non lo sono sicuro, non so cosa voi pensiate, credo che le interpretazioni siano diverse. In quel giorno alcuni pensano alla fine di tutto, è facile che qui non sia la fine di tutto, ma sia il momento delle apparizioni probabilmente. Conoscerete che io sono nel Padre, il Padre in me, che è la formula della fede in Gesù, della sua dignità. E quando è che lo conoscete? Beh, quando vedrete risorto dai morti, capirete. Ecco, che mi sembra che possa essere così. Comunque il versetto 21 ripete la stessa, ecco, raccogliamo questa promessa, sono tutte promesse del Signore, ma sono anche un invito a osservare i comandamenti, sono soprattutto il comandamento dell'amore, e sono anche un invito alla preghiera fiduciosa. Io in questo non posso aiutare nessuno, perché non so, però mi sembra che il Vangelo dica, promette, non solo in questo passo, la certezza dell'esaudimento. Qualunque cosa chiederete, penso che parli dei miracoli anche, cioè poi come questi miracoli, cioè quali siano questi miracoli non lo so, ma qui si parla di miracoli, di cose più grandi, ecco, dei miracoli che Gesù ha fatto. Gesù ha fatto dei bei miracoli, ecco, molti, però si possono fare miracoli ancora più grandi.